Signore, Tu hai dato la Tua vita per noi. Quando noi eravamo lontani da Te, immersi nel peccato, figli di questo mondo, Signore, Tu hai pagato il prezzo e hai versato il Tuo sangue. E Ti vogliamo ringraziare. Padre, grazie. Grazie, Padre, nel nome di Gesù Cristo. Grazie, Padre. Grazie nel nome di Gesù. Signore, Ti ringrazio. Hai parole di ringraziamento? Hai parole di ringraziamento? Gesù ha fatto qualcosa per te? E allora ti faccio riflettere. L'opera della croce è l'opera, è una cosa grande. Se tu non la comprendi, se tu vuoi comprenderla, io prego che lo Spirito Santo, ora, in questo momento, ti liberi da ogni influenza negativa, che tu possa comprendere l'opera della croce. L'opera della croce è il progetto grande di Dio per la nostra liberazione. Noi siamo stati liberati dal potere, dal dominio del peccato, perché l'uomo nasceva, è nato, è progenie di Adamo. Quindi nasce con la natura, col DNA spirituale del peccato, la natura carnale, quindi immersa nel peccato, già nel peccato. Quindi non che noi abbiamo compiuto qualcosa, ma la nostra natura, per natura figli dell'ira, per natura figli del peccato, capite? Quindi noi nasciamo come generazione. Gesù che cosa ha fatto? È venuto per interrompere questa maledizione, per interrompere questo potere di Satana, del diavolo, del peccato sull'uomo. L'uomo nasce con la schiavitù, col dominio del peccato, sotto la maledizione del peccato. Gesù ha pagato il prezzo, ci ha liberati. L'opera della croce è l'opera della liberazione. Noi riceviamo liberazione quando l'accettiamo. Quello che Egli ha compiuto lo ha fatto per tutta l'umanità, ma chiunque l'accetta entra, e quell'opera ha efficacia nella propria vita quando noi crediamo e veniamo liberati da quel potere delle tenebre che opprime, che indirizza il peccato, che ci schiavizza l'uomo con la paura, con l'ansia, con l'oppressione, con l'invidia, con le gelosie, con tutto quello che è carnale. Lode Gesù. E uno non può essere liberato perché è sottomesso. Gesù è venuto per liberare quelle persone che desiderano essere liberi, perché la vera libertà è nello spirito. Non è. E allora c'era la schiavitù, c'era l'oppressione politica, ma Gesù non parlava di quello, parlava della libertà animica, della libertà nello spirito, di amare Dio. Allora, tu vuoi capire se sei libero o legato? Perché se non sei libero, sei legato. Se lo vuoi capire, basta che fai questa prova. E la cartina al tornasole. Tu ami il Signore. Non mi devi dire amen. Io vi ringrazio. Non mi devi dire amen. Devi riflettere tu. Devi meditare, ma tu ami il Signore, ami il Signore, io ti amo Signore, lo ami come ami il fidanzato, la fidanzata, il marito, la moglie, la ami di più, perché l'amore deve essere di più, lo ami di più. Salmo 18, io ti amo Signore. Lode Gesù Cristo. Quando voi leggete la scrittura, non la leggete come se fosse, come dire, a scuola. Io mi ricordo, io siccome non seguite il mio esempio quando andavo a scuola, non leggevo perché mi pareva che era... La Bibbia non va letta come si legge un testo scolastico. Quando leggete il Salmo, tu devi entrare nello Spirito Santo, nello Spirito con cui è stato scritto quella parola, quel versetto. Tu devi entrare in quello Spirito, quella è parola. Se no è scrittura, diventa parola quando si carica dello Spirito. E quindi la Bibbia per alcuni è scrittura, per alcuni è anche parola. O parola scritta. Per alcuni non ha valore, per alcuni ha valore. Per me ha valore. Tutto quello che è scritto è perfetto. È insindacabile. Verità perfetta per noi. Lode Gesù Cristo. Io ti amo, Signore. Salmo 18. Mettilo, Yoshi. Salmo 18. Io ti amo, Signore. Quando leggi questo Salmo, che fai? Che cosa ne trai? Che dice il salmista? Davide, che ha scritto questo Salmo. Allora, il versetto inizia, Yoshua, fai una divisione, è un testo quello che hai? Allora, dove c'è scritto? Egli disse, io ti amo, eterno mia forza. Quello è il primo versetto. Io ti amo, eterno mia forza. Questo è il primo versetto. Quella è la spiegazione di solito. Primo versetto, Signore, io ti amo. Altre traduzioni, Signore, io ti amo. E qua che devi capire? Qual è l'insegnamento di questa lettura? Si legge per quale motivo? Per imparare a imitare il salmista. Il salmista è uno che ha scritto un salmo, una poesia, una canzone, un canto. Un canto di lode, di adorazione al Signore. Alleluia, io ti amo, Signore. Ce l'ha fatto suo, è suo. Quando leggi, lo fai tuo, è tuo. Io ti amo, o eterno mia forza. Alleluia. Cioè noi dobbiamo entrare nello Spirito. Nello Spirito della Scrittura. È lo Spirito con cui è stato scritto. Se no diventa un libro, come dire, storico, sociologico, eccetera. Ma se entriamo nello Spirito, con lo Spirito, noi riceviamo questo, che io devo amare il Signore, io ti amo, Signore. Guarda com'era il salmista. Salmista dice, Signore, io ti amo. Signore, io ti amo. Gloria a Gesù Cristo. Signore, io ti amo. Tu ce la fai a dire, Signore, io ti amo. Come il salmista, imita il salmista. Noi là non leggiamo per imparare qualcosa di tecnico, ma per imitare, per ricevere nello Spirito, per ricevere un'impronta spirituale, un modello spirituale. Io ti amo, Signore. Io ti amo, eterno mia forza. Guarda che dice qua. Dice in questo versetto il salmista, Signore io ti amo, tu sei l'eterno, la mia forza, la tua forza è nell'eterno. Dio tu lo vedi come l'eterno, cioè è scritto eterno, eterno, che non ha né inizio né fine. Dio non ha né inizio né fine. Dice la scrittura, l'alfa e l'omega. Colui che apre e nessuno chiude, colui che chiude e nessuno apre. Alleluia. Io ti amo, Signore. Io ti amo, Signore. Alleluia. Vogliamo entrare in questa posizione spirituale? Vogliamo amare il Signore con tutto il nostro cuore? Io questa sera ho delle cose da predicare, ma se noi non abbiamo un cuore aperto verso il Signore, se il nostro cuore non è in adorazione al Signore, in adorazione alla Sua parola, diventa teoria, diventa... Però se tu sei in adorazione, tu ami, adori, per adorare devi amare. Per adorare devi amare. Adoratori, voi amate il Signore? Gruppo di adorazione? Questo è un comandamento. Per chi adora è un comando. Come faccio ad adorare il Signore se non lo amo? Cioè amare significa: Signore, tu sei tutto per me. Signore, tu sei tutto per me, io ti amo, Signore. Alleluia. Ve lo leggo con un'altra traduzione. Alleluia, Spirito Santo, gloria a Gesù Cristo. Santo è il nome del Signore. Io ti amo, Signore. Io Questa traduzione inizia così: ti amo, Signore, mia forza. Il Signore è la mia roccia, la mia fortezza, il mio liberatore, il mio Dio è la mia roccia, in Lui ho rifugio, è il mio scudo, è la mia forza, è la forza che mi salva. Lode, Signore, io l'ho invocato, Egli mi salva dai nemici. Gloria a Gesù Cristo.
Gloria a Gesù Cristo.
Questi sono i primi tre versetti di questo salmo. Se noi questi tre versetti li facessimo nostri, cioè proprio un tuo, mio, io ti amo, Signore, ma veramente, io ti amo, Signore. Guarda, vale più, dice, una riprensione aperta che un amore nascosto. Vedete che l'insegnamento culturale, com'era, dell'amore platonico, cancellato. L'amore, quello che è nascosto, che non si dice, cancellato. Dobbiamo riformare la nostra mente, riformattare i nostri pensieri affinché acquisiamo i pensieri di Dio, la mente di Dio. Tu lo ami il Signore? Lo vuoi amare? Ecco, ti faccio... Vuoi amare il Signore? Ti aiuto, ti voglio aiutare. Voglio aiutarti ad amare il Signore. Se col cuore ci credi e con la bocca lo confessi, otterrai giustizia. Cioè, quando noi nel rapporto con Lui entriamo nell'integrità, essere integri nel rapporto con Lui, cioè col cuore crediamo, con la bocca confessiamo, che queste due cose fanno sì che noi otteniamo un frutto. Otteniamo giustizia. E che significa? È un frutto, fratello. È un frutto. Tu vuoi il frutto nella tua vita, il frutto di Dio? Lo vuoi? Lo desideri? Il frutto sovrannaturale? La grazia, il dono? Lo desideri? Amen. E allora col cuore devi credere e con la bocca lo devi confessare. Joshua, vai sul versetto... Due. Qua lo chiama due. Ti amo, Signore, mia forza. Ti amo, Signore, mia forza. Dillo, diciamolo insieme. Ti amo, Signore, mia forza. Dai, dillo con forza. Ti amo, Signore, mia forza. Il Signore è la mia salvezza, dai. Il Signore è la mia salvezza, dillo, gridalo. È la mia roccia.
È la mia roccia invincibile.
Il mio liberatore.
Il mio Dio.
Io sto cercando questa operazione che sto facendo spiritualmente, è come quando tu vai che c'hai il rubinetto intasato e non sgorga, non scende l'acqua, non sgorga. Devi mettere un po' di prodotto, non so come si chiama. E io sto facendo questa operazione, sono come l'idraulico stasera. Ma sto cercando di fare scorrere lo Spirito di Dio nella tua vita. Sto cercando di darti l'indirizzo affinché lo Spirito di Dio possa venire, scorrere dentro di te, riempirti. Ma Lui verrà se tu lo ami, se tu glielo comunichi, se tu glielo dici. Io ti amo, Signore. Io ti amo, Signore. Alleluia, alleluia. Ti amo, Signore. Dai, ora cantiamo. Cantiamo insieme. Il canto. Canta una funzione, ci unisce in una sola mente, un solo pensiero, una sola parola, un solo indirizzo, un solo sentimento, per ricevere quel solo Spirito, quello Spirito, lo Spirito di Dio. Perché noi questa sera ce ne vogliamo andare, come dire, ripieni dello Spirito, cariche dello Spirito, con i doni. Io ci sono andato in un campo e ho raccolto dei frutti. Stasera io sarò felice se tu questa sera riceverai i frutti del Signore.
Señor, tu Señor.
è Gesù Cristo. Accomodate, accomodate. Cosa sta facendo il Signore? Cosa sta facendo lo Spirito Santo? Perché è stato mandato lo Spirito Santo? Perché ci è stato mandato? Perché Egli vuole riformare. Vuole riformare il nostro cuore. Vuole riformare. La riforma, si parla di riforma, vuole riformare. In Genesi è scritto, dice, la terra era in forma e vuota. E il suo spirito aleggiava sopra le acque. Egli con il suo spirito ha riformato tutto, ha creato con la sua parola, con il suo spirito. Nella parola c'è lo spirito della vita. Egli vuole riformare, ricreare dentro di noi. Egli vuole formare la sua natura, riformando il nostro cuore e la nostra mente. Perché la natura nuova può vivere solo in un cuore nuovo e in una mente nuova. Quella natura, la natura di Dio, non può vivere nella vecchia natura. E noi lo stiamo toccando spesso. In Romani, capitolo 12, è scritto che noi veniamo trasformati mediante il rinnovamento della nostra mente. Se non cambiamo la mente e il cuore, e come possiamo cambiare? Attraverso lo Spirito Santo. Egli è stato mandato per noi affinché possa riformare la nostra mente. Riformare la nostra mente significa, oggi, se hai problemi, hai dei problemi. Invece di imprecare, invece di mandare a quel paese qualcuno, invece di prendere a schiaffi il tuo vicino, invece di prendertela con quello che è di fronte a te o di lato a te, inizia a pregare e a dire: Signore, intervieni tu nel mio problema. Tu sei l'Eterno, io ti amo, tu sei la mia forza, tu sei il mio Dio, che io amo. Tu sei il mio liberatore, la mia roccia, il mio scudo, il mio alto ricetto. Signore, aiutami. Se nel problema, pensiero, prima era raccomandazione, amico forte, uomo forte, una mente riformata, cristiana, inizia a pensare in maniera diversa. Ti fanno un torto, perdona. Non subito da cavolo gli occhi. Sto dicendo, io ero così. Lode Gesù Cristo. Dio ci deve riformare. Con me sta lavorando. Lo Spirito Santo con me sta... Non sono giunto alla perfezione, ve lo comunico, quindi non mi provocate. Qualcuno è perfetto qua? Così mi alleno con chi è perfetto. C'è qualcuno perfetto? Grazie a Dio, sono nel luogo giusto. Veniamo perfezionati, non siamo perfetti, siamo imperfetti. Ma Egli desidera perfezionarci, purificarci. La sua parola, perché, dice il culto, perché durante il culto è il momento dove noi abbiamo la comunione massima. E perché la comunione massima si fa non quando siamo soli, quando siamo insieme. Dice: dove due o tre sono radunate nel mio nome, c'è la mia presenza, è garantita la sua parola. Egli è qui e devo adorare insieme a voi. E se non so adorare, se non devo imparare. E dice: no, ma io adoro meglio solo a casa, nella mia stanzetta chiusa, col computer. Se non puoi, ok, ma se puoi, vieni e impariamo insieme, insieme ad amarci, a sopportarci, perché amore significa sopportare, perdonare, essere tolleranti? Lo Spirito Santo è stato tollerante con noi? Una domanda, è stato tollerante con te? Ti tollera, cioè ti sopporta? Ti sopporta lo Spirito Santo? E allora io devo sopportare. Egli mi ama. Desidera che io cambio, che divento una persona ogni giorno migliore, che assomiglio sempre di più a Lui. Questo è l'opera della riforma. Lui sta riformando. E come ci riforma? Attraverso la sua parola, attraverso la predicazione, attraverso la comunione, attraverso il servizio. Servizio è come se tu ti prendessi le medicine, come si chiamano? Gli integratori. Cioè oggi noi prendiamo vitamine, integratori. Servire significa prenderti una busta di integratori al giorno spirituale. Lode Gesù Cristo. Ecco perché è importante entrare nel suo indirizzo per ricevere da Lui, per ricevere sempre, sempre, ogni giorno di più, e che possiamo assomigliare a Lui. E Lui sa qual è la sua promessa, che Egli attraverso di noi compie l'opera sua, e la sua parola si compie, la sua parola che è sovrannaturale, che è pronunciata da persone naturali, si compie. Parola profetica, parola di guarigione, parola di liberazione. Questo mondo ha bisogno di vivere il sovrannaturale di Dio. Il mondo naturale va verso la morte. Dove va il mondo? Non va verso la morte. Tu guarda, accendi il telegiornale, è morto qua. Decessi. Positivi, ora sta parola positiva che è diventata negativa. Non possiamo neanche più dire positivi perché è diventata negativa. Siamo accerchiati. È agghiacciante. Siamo accerchiati. Cioè, la nostra vita, input, un po' la vita di Giobbe. Giobbe, quando era nelle prove, no? A un certo punto è stato provato. È stato provato su tutto, sugli affetti, sul denaro, su tutto. A un certo punto la moglie, toccata da uno spirito, non dallo spirito di Dio, ma dallo spirito che c'è nel mondo, gli disse: senti, ma perché non muori? Basta, muori. Tutti i giorni ce n'hai una. Lui pensava di avere un appoggio nella moglie, si vide solo e cominciò a cercare. E vide uno spiraglio. E lo spiraglio, sai qual era? Una parola dentro di lui, una parola che aveva ricevuto. Dice: io posso pure morire, ma alla fine io vedrò, i miei occhi vedranno il Signore. Sai da dove iniziò la sua guarigione? Quando lui inizia a pronunciare questa parola. Questa parola, e dice: ok, io posso pure morire, ma alla fine i miei occhi vedranno il Signore. Cioè vedranno la vita, l'eternità. Cioè appena lui si scollega da tutto ciò che è di questo tempo, inizia a entrare nella vita, nella speranza. Dice: alla fine i miei occhi vedranno il Signore, posso pure morire. Dice: se Dio mi chiama, è il mio tempo. E là inizia il processo di guarigione. Dice che il Signore poi lo guarisce, lo libera e gli ridà il doppio di quello che lui ha avuto, che aveva perso. Poi dice la scrittura, alla fine, fu anche sazio di giorni proprio. Cioè lui che stava per morire, lui che era pronto a morire, lui che era quello che poi disse: ma alla fine posso pure morire. Non l'ha detto, ma il pensiero era quello: posso pure morire, tanti miei occhi vedranno il Signore. Cioè io sono collegato all'eternità. Quindi la sua speranza non era più in tutto ciò che era terreno, non era più sul denaro, sugli affetti, aveva perso tutti i figli, aveva perso tutte le sue ricchezze, era l'uomo più ricco che c'era. Aveva perso tutto, addirittura pure la salute. Dice che un'ulcera lo aveva preso dalla punta dei piedi, dice, alla cima dei capelli, un'ulcera. Cioè tu immagina una persona ulcerosa dalla punta dei piedi al capo. La moglie a un certo punto, basta, non so se avete sentito di questi bambini che si collegano su certi social, un bambino che si è suicidato, l'avete sentito? Terribile, lo spirito del mondo attrae questi ragazzi indifesi, bambini indifesi, che non hanno le difese immunitarie spirituali, cioè che hanno bisogno i genitori. Perché c'è la famiglia e i genitori? Perché il responsabile dei figli, sino a una certa età, anche per la legge, sono i genitori. Però i genitori, oggi purtroppo è una generazione che ha poca voglia di soffrire, di dare insegnamenti, di essere, come dire, di fare i genitori. O non hanno gli esempi. Sai cosa fanno? La cosa più semplice? Tenu tablet. Tenu tablet. Poi questi bambini a 7, 8 anni, 10 anni, hanno pure i profili Facebook. Falsi. Poi non lo so, io non conosco perché poi... Però ho sentito questo, ci sono dei social per bambini. E là c'è un gioco che trasmette uno spirito immondo che, caduto in questa trappola, questo bambino si è suicidato. Terribile. Lode Gesù Cristo, terribile. Genitori, fate i genitori, non li lasciate con gli smartphone, non li lasciate là che entrano in un mondo, quella è una porta che entra in un mondo dove tu non puoi controllare. Fate i genitori, dategli gli insegnamenti. Se dovete dare una punizione, date una punizione. Se dovete dare un indirizzo, date un indirizzo. Se dovete correggere nella maniera corretta. Alleluia, lode Gesù Cristo. Viviamo in un tempo dove siamo in un tempo malvagio. Sai perché siamo negli ultimi tempi? Guarda, i tempi sono malvagi. Guarda i tempi oggi. È più facile credere in queste cose che credere in Dio. Credono più nel diavolo, nelle cose di questo mondo che nel Signore. Predica l'Evangelo. Ti ridono, ti prendono in giro. Però parlagli, vedi quelli che parlano delle cose di questo mondo, del peccato, followers, followers. Sesso, droga, alcol, musica. Tutte le cose di questo mondo, no? Che sono collegate allo spirito. Collegatevi allo spirito di Dio. Collegatevi alle cose del Signore. Vedi, fare il pastore in questi tempi è una lotta continua, è una lotta per difendere le anime dai pensieri, dagli spiriti di questo mondo, che sono diversi oggi di quelli di ieri. Le potestà che, con cui noi combattiamo sono diversi, genitori sono diversi, figli sono diversi. E quindi dobbiamo combattere battaglie nuove. Lode Gesù Cristo. Santifichiamoci. Ai vostri figli, insegnali a leggere. No col tablet, che col tablet sta in silenzio. Lode Gesù Cristo. Cioè, ci vuole sudore, devi combattere. Dico ai figli di una certa età, una volta che sono formati, io ai miei figli una volta gli potevo dire, Ma hai letto la Bibbia ora? Papà, la Bibbia. Non ti dico che sono io, eh. Prima potevo dire, vai là, tre capitoli a voce alta, devo sentire. Però quello che ho potuto fare l'ho fatto, quello che abbiamo potuto fare l'abbiamo fatto. Cioè, quello che noi possiamo fare, fatelo. Date l'indirizzo di Dio. Diamo l'indirizzo del Signore. Indirizziamo la nostra vita nello Spirito. Perché camminare nello Spirito significa che lo dobbiamo indirizzare noi. Noi dobbiamo proseguire, camminare in quelle vie, noi dobbiamo indirizzare. Io vi devo indirizzare la Chiesa, non nella carne, a scrivere parole malvagie, e a prendere a schiaffi le persone spiritualmente, con le mani, con le parole o verbalmente, ma a trasmettere l'amore di Dio. Questo vi devo insegnare. Gloria a Gesù Cristo. Alleluia, Spirito Santo, fa sempre parte del culto. Alleluia. Io che se noi desideriamo crescere, noi oggi siamo in un tempo di riforma spirituale. Dio sta riformando il nostro cuore, il nostro spirito, lo sta riformando, rinnovando. Siamo in un tempo di innovazione, ma innovazione nel senso che sta innovando tutto dentro di noi, sta mettendo nuovo zelo, nuova voglia. Il cantiere è aperto. Non ci sono più le posizioni di prima. Oggi è un nuovo tempo. Non è tutto... Non è tutto, come dire, prestabilito e quindi uno cade nelle mani dello spirito di questo mondo perché dice non c'è spazio. No, ora è aperto, il pastore è aperto. Io voglio formare una chiesa, io desidero una chiesa che ama il Signore, anime che amano il Signore, che lo adorano e che lo servono e che insieme possiamo trasformare questo mondo. E per trasformare questo mondo veniamo noi trasformati, noi rinnovati, noi riformati. Però lo dobbiamo desiderare, ci devi credere, devi entrare. E allora ci sono quattro, io ho identificato quattro qualità che noi dobbiamo acquisire. Ne parlo ora e poi magari le approfondisco. Prima, avere un cuore istruibile, insegnabile. Significa avere un cuore umile e mansueto, acquisire un cuore umile e mansueto, pronto a ricevere. Un buon servo, un buon responsabile, un buon figlio di Dio deve avere questo cuore. Questo è soprattutto per i leader. Leader significa conduttore. Quelli che mi collaborano nella conduzione, nella responsabilità, che sono anziani, diaconi, eccetera. Però io li voglio chiamare così perché sto aprendo, apro a tutti. Sopra ho messo come responsabile a Anna e a Giovanni Moscato. Ho dato una responsabilità. Lode Gesù Cristo. Tutti noi dobbiamo desiderare responsabilità, tutti noi dobbiamo desiderare di crescere e Dio ti farà crescere a sua immagine e somiglianza, ti darà i doni, ti darà la sapienza, ma soprattutto ti darà l'amore. Amore significa ama il tuo prossimo. Ieri c'era, io collaboro con noi persone anche di fuori. Quando non ci sono fratelli, io nei ruoli, nelle competenze. E questa persona, che non sa nulla, non ci frequenta, però mi collabora in alcuni progetti. Mi chiedeva, noi chi siamo? E io gli spiegavo, noi non siamo dei religiosi, non portiamo una religione, noi non predichiamo una religione, noi non vogliamo comunicare in maniera religiosa e ecclesiale, perché non siamo una religione. Noi viviamo un rapporto di fede, un'esperienza di fede, che è diverso. Noi non siamo una chiesa che bisogna lasciare quella per venire da noi. Io non comunico alle chiese cristiane di Reggio, venite da noi e lasciate quelle chiese, assolutamente. Noi non comunichiamo questo. Né comunico che gli altri devono lasciare altre. Noi dobbiamo comunicare alle anime perdute, alle pecore perdute della casa di Israele, questo ha detto il Signore. E dobbiamo dare il nostro esempio. Sai che credo io? Che noi dobbiamo essere gli esempi. Come Gesù è stato un esempio. Gesù quando è sceso, sai chi c'erano là? Sai chi c'erano? I farisei. Ma vatti a vedere, io devo trovare dei filmati. I farisei erano irreligiosi, vestiti in maniera religiosa, parlavano in maniera religiosa. E se tu ti comportavi male, ti mettevano, ti lapidavano. Nel nome di Dio ti lapidavano, cioè ti uccidevano. Il religioso, lo spirito religioso ancora oggi uccide, divide. Ma noi siamo stati chiamati a somigliare al Padre, all'esempio perfetto, al sommo pastore che è Gesù Cristo. Sai che cosa ha fatto lui? Ha vissuto una vita perfetta. E per vivere secondo il suo indirizzo, egli nell'opera della croce, attraverso l'opera della croce, ha mandato il suo Spirito affinché anche noi possiamo camminare in quell'indirizzo e crescere nella perfezione, crescere nello Spirito. Perché le persone verranno toccate dalla nostra testimonianza, non dalle belle parole, perché se no io farei un corso di oratore e sarei, e cercherei di essere il numero uno. Ma non è in questo la crescita. La crescita è nell'integrità, fratelli, nel rapporto con Dio. Integrità, come mi comporto nella mia vita, nel mio lavoro, nella famiglia, con gli altri, con i fratelli. Queste. E allora, un cuore istruibile, insegnabile. Punto 1. Alleluia. Gloria a Gesù Cristo. Capacità di amare, secondo punto. Capacità di amare. Ami tu? Devi amare il Signore e amare il tuo prossimo. Capacità di stare con gli altri. Non da solo. Dio non ci ha chiamati da solo. Dio non vuole la solitudine. Dio ci ha chiamati insieme agli altri. Quindi dobbiamo imparare ad amare i fratelli, a sopportare, a essere tolleranti, a sopportare qualche torto. Dice, è meglio subire che provocare. Lode Gesù Cristo. Hai subito qualche torto? Io qualcuno l'ho subito. Dice, meglio subire. Dice, poiché eccellete in tutto, nella fede, nelle parole, nella conoscenza, in tutto e nel nostro amore per voi, vi vedo eccellere anche in questo atto di grazia. Io lo dico non come un comando, ma per provare la vostra fede, per dire agli altri che il vostro amore è genuino. Questo è l'Apostolo Paolo. Noi dobbiamo amare in maniera sincera. Amare in maniera sincera. Lode Gesù Cristo. Poi, terzo punto, quando noi parliamo, come noi ci parliamo e comunichiamo con gli altri, deve essere una comunicazione integra. Dice Salmo 37, versetto 30, la bocca del giusto esprime saggezza e la sua lingua dice cose giuste. Il nostro parlare, dice nel nuovo patto, deve essere condito col sale, deve recare edificazione, noi dobbiamo edificare. E poi il punto 4, capacità di stare insieme, di collaborare insieme agli altri. Nei compiti, nei servizi, il Signore li mandava due a due. Come li mandava il Signore? Due a due. Dice, due sono meglio di uno, perché hanno una buona ricompensa per la loro fatica, perché se cadono, uno solleverà l'altro. Ma guai a chi è solo e quando cade non ha un altro che lo solleva. Ecclesiaste 9. Quindi, impariamo questi punti, cioè questi punti noi li dobbiamo fare nostri, poi li approfondiamo. Negli altri culti predicherò su questo, predicherò sui valori, predicherò sulla visione, sui valori che dobbiamo acquisire, quelli di Cristo, per crescere in questo. Alziamoci in piedi. Allora, dopo l'incontro, dopo il culto, 5 minuti, ci vediamo, solamente 10 minuti per dare delle istruzioni, va bene? Quindi ora ringraziamo il Signore, preghiamo e chiudiamo questo culto. Franci, chiudi tu.